Alessandro, ci sei? Tutto
Eccomi.
a posto?
Ma direi di sì.
Melegnano.
Non c'è coda al casello di Melegnano. Si arriva facile, dai.
Melegnano, andiamo. Posso credere, l'hai detta nei primi 4 secondi di trasmissione.
Subito, ho detto la, ce la leviamo subito perché è un po' come quando vai a un concerto che aspetti la canzone e allora toglila subito, in apertura,
cioè,
via.
Hai sparato casello subito.
Lo diranno subito
pessimo.
Tutti, via.
Altro che casello, siamo a Melegnano. Melegnano, falla con noi, ultima tappa del tour di Radio Popolare in giro per le città da dove voi ci ascoltate e dove per una volta noi trasmettiamo. Massimo Bacchetti e Alessandro Braga, altro che casello, siamo in un posto, si può dire, un posto della Madonna.
Eh beh, c'è il castello, qua dietro c'è il castello.
E lì ti sei giocato la seconda.
Ah, ci ho aggiunto,
casello,
messo la
castello.
T, è vero. Però del resto qua ci hanno messo in fianco al castello di Melegnano e...
Ma un posto che te lo ti dico a fare. Cioè, ma anche chi ci ascolta da Firenze, chi ci ascolta da Bologna, chi ci ascolta da Torino, ma venite qui a Melegnano stamattina, siamo in un postone.
Ma sì, poi ce la fate, fino alle 19, trasmettiamo come sempre, iniziamo alle 9, fino alle 19, siamo partiti da Vimercate, Massimo. Siamo mesi fa, ormai eravamo io e te, prima tappa del Falla con noi tour, chiudiamo io e te qui a Melegnano.
Cioè, abbiamo fatto un girello...
Abbiamo fatto un bel giro, chissà la prossima stagione.
Chi lo sa?
Prepariamoci, facciamo sentire.
Cioè, pensa, abbiamo fatto nella primavera scorsa tutti i capoluoghi di provincia, cioè sì, di provincia,
sì,
della Lombardia. Poi abbiamo fatto il cerchio della Grande Milano, eccetera. O poi c'è tipo l'Europa, no?
Ma perché no? Perché no?
Come ti trovi una mattina a trasmettere alle 9 del mattino da Düsseldorf?
Ah, io vengo a Parigi.
Guarda che però non ti pagano la notte, cioè parti un mattino presto.
È un attimo.
Vabbè, dove siamo?
Melegnano, bistrò sociale, miscela, bellissimo posto, diciamo, accanto al castello, uno spazio, una dépendance del castello, sembra, comunque è qui attaccata, molto bello, risistemato, rivitalizzato, gli si è ridata vita perché è un bistrò sociale, appunto, e quindi bevi il caffè, ma c'è anche molto sociale e ci sono qui... ci ospita come sempre all'inizio,
sì,
ci facciamo
che
dare il benvenuto.
Quando hai detto tutto sto preambolo alzava gli occhietti al cielo, sì, cioè annuiva, tituba, cioè non annuiva convintissimo, secondo me ne hai detta qualcuna,
ma adesso chiediamo, adesso vediamo un po'.
Cioè, due mercantoni davanti a noi,
eh sì, Raffaele e Matteo.
Vabbè, giusto come programma della giornata, noi siamo qua, questa mattina, da adesso, siamo qua fino alle 19, Radio Popolare, ultimo tour, ultimo giro del tour, falla con noi, voi veniteci a trovare, la radio la facciamo insieme, ci conosciamo come ogni volta. Attenzione, attenzione, notizia, notizia, notizia. Come sempre, siamo qui con tutta la nostra gadgettistica, come si dice. Nuove magliette di Radio Popolare lanciate sul mercato.
Questa è una grossa novità anche per me, l'ho scoperta stamattina.
Cioè, sei arrivato e state delle signore e ho detto: belle quelle magliette, sono le vostre.
Più o meno così, sì.
E poi ci sono altre cose, ci sono delle borracce di Radio Popolare, insomma, ci sono delle robine. Poi, per i ritardatari, chi vuole, vale sempre, potete abbonarvi a Radio Popolare. Noi viviamo di questo, quindi ci mancherebbe altro. Ci sono le tessere. Oh, c'è anche tutta la programmazione che potete guardare anticipatamente, ma la trovate anche sul sito radiopopolare.it, della prossima festa di Radio Popolare all'ex Paolo Pini, 6-7-8 giugno.
Oh, sul sito radiopopolare.it
cosa c'è?
C'è anche il codice per darci il 5 per 1000, perché un'ascoltatrice qui ci chiedeva: ma io ve lo posso dare il 5 per 1000? E certo che sì, all'associazione Fondazione Radio Popolare, c'è tutto sul sito radiopopolare.it.
In tasca te ne sei fatto, cioè dentro, dammi pure cash, no?
No, quelle no.
Andiamo avanti noi fino alle 11:30, poi la linea cult, come sempre, però qui in loco con gli ospiti che insomma la trasmissione poi organizza ogni volta, perché visto che ci muoviamo poi parliamo un po' con le persone che la fanno questa storia sul territorio. Poi l'armadillo sempre da qui e sono sempre curioso di vedere cosa tira fuori.
Ho avuto qualche anticipazione, ma non facciamo spoiler. E poi c'è Lisa Graci con Playground.
Allora, Lisa, è in discussione la cosa, in ballottaggio, non si capisce se sarà da qua, non sarà da qua, va bene, ci sono queste. La vita è
una
vita.
Battle of the Bands.
La vita è la vita. Però poi continuiamo a essere qua e andiamo avanti e chiudiamo come sempre alle 19, quindi dalle 18 alle 19 con i
Dismedievoli,
poveri
ma belli.
Non oso mai dire l'ultima parola. Giornatina niente male, temperatura niente male, tutto niente male, voi veniteci a trovare, sarà bellissimo.
Direi proprio di sì.
Tu hai detto che qua si beve anche il caffè?
Eh beh, bistro sociale, miscela caffè, miscela, arabica, caffè, cioè di sicuro. Alle 9:30 sul GR.
Te lo voglio dire che cosa faccio. Che cosa faccio alle 9:30? Io sì, quello.
Ah, pensavo spostassi lo scooter.
Ah, ho avuto un'inquietudine, sono arrivato, cioè è la piazza centrale, insomma, io
è una
capisco.
Delle piazze più centrali.
Sono arrivato, sì. È tutta un'organizzazione del traffico che sei dentro, cioè tipo Monte Carlo, no? Cioè Formula 1, cioè, quando possono solo andare. E tu puoi solo andare in questo serpentone, se ci arrivi in scooter, poi a un certo punto sono arrivato, come in ogni posto che non conosco, e ho chiesto, non ho visto niente di parcheggiato. Ho detto, scusate, ma qua lo scooter posso lasciarlo? E l'ho chiesto a quattro persone in quattro luoghi diversi e mi ha detto no, qua glielo portavo via.
Bene.
Alla fine, cioè, l'ho lasciato dove nessuno mi ha detto glielo portano via e speriamo. Vabbè, ma io lo chiedo già ai nostri ospiti. Cioè, ma sono così cattivi i vigili qua? Eh? Aspetta, ecco, scusa.
Abbastanza, dai.
Ecco. Ma tanto che, cioè, no, perché non ci sono i posti parcheggio scooter.
Neanche per le macchine.
Neanche per le macchine.
Mamma mia. Oh, il sindaco è qua fuori che ascolta.
Ho capito, sindaco.
Facciamoglielo sapere.
Facciamoglielo sapere.
Arriva. Poi abbiamo anche il sindaco.
Cioè, io mi sono autoregolato secondo la logica della civiltà. Non vedendo le cose, però, ho visto degli stalli delle biciclette. Ho detto, vabbè, se qua le biciclette, se metti di fianco uno scooter, si potrà. Poi vediamo, Cioè.
Dopo chiediamo tutto. Intanto, la voce che avete sentito è quella di Matteo Avalli, che è presidente della cooperativa sociale Fuori Luoghi. Accanto a lui, benvenuto anche a te, Raffaele Mondini, del progetto Bistro Sociale.
Grazie.
Siete in un posto meraviglioso. Vabbè,
bello.
Lo sapete, infatti,
bello,
no?
Bello.
Non fanno la faccia stupita, dicono. No, certo.
Siete voi che non lo sapevate, ci dicono.
Allora, siamo in una. Sì, come dicevi tu, dependance del castello, proprio luogo di alberi, fresco, porfido sul. Porfido, sì, si chiama.
Sì.
Vedo la
mazza. San Pietrini.
Oh,
sono
finalmente.
San Pietrini.
Vedi, ognuno ha la sua cultura. Sì, San Pietrini, proprio bello. Come ci si sta qua? Cosa fate?
Cosa facciamo? Ma proviamo a fare un progetto sociale. Un giorno io e Raffaele ci siamo trovati per strada, era uscito questo bando, abbiamo detto, il posto è bello.
Ah, così proprio?
Facciamo una cosa bella. E allora lui fa eventi, noi facciamo inserimento lavorativo, nessuno di noi ha mai gestito un bar, abbiamo detto, perché non provarci?
Questo quanto tempo fa?
Un anno fa, giusto.
Ah, quindi siete giovani giovani?
Come... giovani giovani, sì. L'abbiamo... è da tanto che lo puntavamo, questo posto, perché siamo di Melegnano, abbiamo sempre detto, è un posto bello, ha sempre fatto un po' fatica a ravvivarsi, c'è un parco vicino, abbiamo detto, proviamo a integrare un po' il tutto, no?
E tra bar e inserimento come procedete? Facciamo capire.
Ma allora, innanzitutto il nostro obiettivo è quello di costruire un posto dove l'integrazione, appunto la miscela di cose avvenga e vogliamo farlo in un modo molto naturale, cioè senza promuovere l'inserimento ma rendendolo normale, no? E quindi abbiamo detto, ma iniziamo col bar, iniziamo un po' con la somministrazione, servirebbe anche un qualcosa dove la gente possa mangiare, dove gli utenti del parco possano durante la fascia diurna venire e trovare un posto di ristoro, e abbiamo detto cerchiamo anche di dare un'opportunità a chi opportunità nella vita e soprattutto in questo momento storico non le ha. E allora abbiamo iniziato un po' a progettare, a scrivere, a pensare che gli eventi possano attirare le famiglie possono trovarsi in un contesto in cui vivere il parco e anche con persone che alla prima opportunità possono anche cimentarsi nel mondo del lavoro, supportate da educatori, tutor e via discorrendo, e creando un po' questa sintonia, sincronia tra persone normodotate che hanno competenze nella gestione del bar e persone che provano a costruirsi una professione.
Quantità di persone, diciamo, che compongono tutto questo squadrone?
Siamo 12-13 persone che girano sul locale. Abbiamo due inserimenti lavorativi in questo momento perché lo vogliamo fare in modo graduale e poi facciamo anche tante attività con le associazioni di ragazzi disabili che vengono qui con i loro utenti e che magari contribuiscono un po' a costruire questo posto. Qua fuori, se vedete, ci sono delle banchiere, le chiamiamo, che sono tipo delle panchine con degli alberi che ci crescono all'interno, e questo è stato costruito da un progetto che si chiama Caleidoscopio, che ha ospitato dei ragazzi in misura cautelare o alternativa alla detenzione, in messa alla prova, che si sono messi a fare un lavoro di falegnameria e hanno costruito queste panchine che poi hanno donato a questo posto. Quindi quando uno si siede sente proprio...
libertà.
Libertà, esatto.
Raffaele, invece io... Sì. Oggi vi faccio fare gli straordinari.
Va bene.
Sei arrivato prima, è aperto perché di solito...
Ok.
In quel senso, hanno aperto prima per noi.
Cioè, lo straordinario anticipato.
Anticipato, okay. Ho visto che di solito apre alle 10. Come funziona? Com'è la giornata tipica del Miscela Bistro Sociale?
Allora, Miscela Bistro Sociale appunto apre alle 10 di mattina e chiude a mezzanotte, diciamo, in maniera variabile. Ci sta.
Beh, quindi c'è un'utenza differente nel corso delle ore, ovviamente.
Si affronta un'utenza differente, ma proprio per la conformazione sia dell'offerta che diamo noi, che poi anche del luogo che ci ospita. Perché uno dei criteri iniziali di quando abbiamo progettato questo progetto, che appunto che si chiama Miscela Bistro Sociale, è stato anche quello di mettere in funzione il ragionamento legato alla funzione del parco che c'è qua di fianco, che è frequentatissimo da bambini, quindi la nostra offerta proprio parte dalle 10 di mattina e arriva fino a mezzanotte affrontando clientele completamente diverse. Attualmente siamo nel periodo estivo, quindi comunque l'apertura mattutina è garantita tutti i giorni 7/7, proprio per affrontare una prima fascia mattutina in tranquillità, chi vuol bersi un caffè, fare una colazione e via. Arriva poi il momento del pranzo, quindi possono venire qua, normalmente vengono anche persone che per lavoro hanno necessità di pranzare, piuttosto che qualcuno che passeggia per Melegnano, capita anche in settimana che qualcuno faccia visite al castello per vedere com'è, insomma, interessato un po' all'arte e alla cultura della città. La fascia pomeridiana, che è proprio dedicata ai bambini, noi qua veniamo, come diciamo noi, assaliti da bambini, perché giustamente fruiscono di un parco che è attrezzato per loro e di conseguenza hanno delle esigenze a cui noi diamo risposta. Quindi abbiamo le caramelle, le pattine, l'acqua in bottiglia, piuttosto che gelati, tutto quanto. La fascia pomeridiana serale vive di una vita in settimana, diciamo, che utilizza questo spazio qua per la cena, quindi tendenzialmente hamburgeria, come un format che abbiamo appena inserito, diciamo così, nel contesto di funzione del locale, e cocktaileria, birreria. E poi durante i weekend, sempre nella fascia serale, abbiamo tutta una programmazione di eventi che sono legati alla concertistica, quindi musica dal vivo, piuttosto che capita fare il karaoke, piuttosto che altre attività, e anche il cinema sotto le stelle che avverrà tra fine luglio e agosto. Organizziamo 4 date, diciamo così, per, come partenza, per vedere se funziona il tutto, 4 date di cinema sotto le stelle, proponendo dei film non di ultima generazione, magari quelli un pochino più vecchiotti, ma sempre molto molto interessanti, quelli che non si vedono più da tanto tempo.
All'aperto.
All'aperto, sì.
Ma poi qua fuori, senti, io mi immagino già adesso inizia a far caldo così, telo, uno si svacca, studia e poi viene qua, ci sono quella fascia studenti delle superiori, magari studiano un studenti. Po', vengono qua a fare l'aperitivo poi.
Sì, ormai gli studenti utilizzano la rete internet, cosa che noi abbiamo appunto inserito e potenziato proprio. La nostra rete internet copre mezzo parco del castello. Vengono qua studenti, sì. Abbiamo anche una clientela che viene qua a passare le mattinate tranquilla, prendendo anche un po' di sole, mettendosi nella nostra arena, come la chiamo io, una sorta di balera con palco. E quindi gioiscono anche del fatto che qua si sta veramente bene, come dice anche il sindaco, che poi col quale poi avrete modo di chiacchierare, sembra di essere in un contesto extraurbano, ma in realtà siamo esattamente nel centro della città. Il castello è tecnicamente il nucleo iniziale di questa città, è nato prima il castello e poi tutto intorno si è sviluppato il centro abitato. Quindi è un luogo molto 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 particolare, cioè noi siamo fieri di stare qui perché comunque sia ci dà tanto come posto, è bello lavorarci, è bello starci, e riscontriamo lo stesso concetto nelle persone che vengono qua, dicono wow che bello, o siete in un posto fantastico, questo posto deve solo funzionare bene e continuare così.
Adesso si va verso l'estate, mi dicevi un anno, l'estate scorsa l'avete già fatta o è la prima?
No, l'estate scorsa l'abbiamo già fatta, okay. Esatto, è stato un anno particolare l'anno scorso, abbiamo aperto record di pioggia da quando esistono le statistiche, poi sono arrivate le zanzare, insomma ci ha aiutato un po' a entrare in sintonia anche col posto, però diciamo che l'estate è un momento vivo, cioè che rende proprio anche un'affluenza molto importante qua all'interno. Infatti per noi la gestione dell'estate è sempre un momento quasi straordinario, perché arriviamo anche ad avere 400 persone in contemporanea che frequentano questo posto.
Ed ovviamente è aperta tutta l'estate qui?
Tutta l'estate, perché... sì, al massimo chiudiamo la settimana di Ferragosto, ma puntiamo anche a mantenere quella settimana aperta.
Sì, sì. Ecco.
Il posto in voglia, tutti quelli che sono all'ascolto sono invitati a venirci, alle 9:30 noi ci presentiamo per il caffè, sapevatelo, perché così è.
Scaldate la macchina, insomma.
Sì.
Grazie, ci rivediamo nel corso della giornata.
Va bene, grazie a voi.
Sai, capito, ma se tu c'hai un posto così ci passi la giornata davvero, cioè.
Mi sa di sì, mi sa proprio di sì.
Chiamiamo il sindaco?
Ma sì,
è lì fuori che passeggia.
È lì al telefono. Sta sistemando questioni dell'amministrazione.
Sì, stava facendo rimuovere il mio scooter.
Sì, probabilmente. Parte la sanzione, ho
parte
sentito
la sanzione.
Questo.
No, ma cioè io ci sto alle regole, È che cioè non ce ne avete le righette per strada, quelle strette per gli scooter, i motorini, eccetera? Non si usa? No,
no ci sono.
Sono io che non le ho viste. Non le quindi visto, proprio mi portano via il motorino. Garantito.
Le regole vanno rispettate.
Ah no, totalmente.
Ci siamo, Vito Bellomo, benvenuto, sindaco di Melegnano. Come in tutte queste tappe del nostro Falla con noi tour, invitiamo ovviamente chi ci ospita nel senso del bistrò sociale Miscela, chi ci ospita nel senso dell'amministrazione comunale, per capire un po' come diavolo è amministrare un comune, una cittadina come Melegnano. Alla fine l'abbiamo chiesto da Vimercate a Legnano, siamo arrivati qua nel sud Milano per capire un po' quali sono i temi.
Partiamo dal fatto, voi siete colpevoli di questo posto? Cioè, dico, il comune è intervenuto nella creazione e nel...
Sì, qui al Miscela?
Del sì, Miscela.
No, il Miscela è di proprietà del comune di Melegnano. Okay. Abbiamo fatto un bando per la gestione di un'attività di carattere commerciale, ha partecipato il Miscela, questi ragazzi con un progetto molto interessante, non solo da un punto di vista commerciale per quanto riguarda l'attività di pubblico esercizio, ma anche da un punto di vista sociale, insomma, e che poi è stato aggiudicatario del bando.
Oh, io sponsorizzo la questione delle vite reali in giro nei comuni. Età, sindaco? Giovane?
55 anni, okay. 70.
Ok. Ah, se li porta bene.
Se li porta bene.
No, perché poi vai in giro, cioè, e vedi, come dire, organizzazioni diverse da quelle che ti rappresentano.
Sindaco da che anno?
Allora, io ho fatto il sindaco sono stato eletto nel 2007 e poi ho fatto il sindaco fino al 2017, quindi 10 anni. Poi
due mandati. C'è stato lo stop.
E lo stop e poi sono stato rieletto nel 2022. E quindi ormai sono 2 anni e mezzo che sono sindaco, per la terza volta.
Continua a stare, cioè, muoviamoci da qui da dove stiamo parlando. Hanno nominato 2 questioni, inserimento, partecipazione. Sono temi in questo comune? Cioè...
Assolutamente. La necessità di coinvolgere i giovani, il problema del lavoro, della disabilità, è un problema assolutamente all'attenzione delle pubbliche amministrazioni. Sapete che i comuni comunque sono in prima linea sulle problematiche che i cittadini affrontano quotidianamente. E devo dire che Melegnano, come tanti altri comuni, è sempre in prima linea. E questo è comunque un progetto che è molto interessante. Ecco.
Beh, anche perché i sindaci sono l'interfaccia col cittadino, perché proprio quando c'è qualche problema, da chi vai? Dal sindaco. Quando ti devi lamentare, da chi vai? Dal sindaco. Vito Bellomo diceva... doppio mandato, uno stop e adesso 2 anni e mezzo, insomma metà mandato, per questo terzo mandato non consecutivo. Mi viene da dire che in mezzo tra i primi 2 mandati e il terzo c'è stato quel maledetto 2020, il Covid, quindi tornare a fare il sindaco a Melegnano dopo quel periodo che è stato devastante a livello mondiale, ovvio, quali sono stati i cambiamenti forti che avete dovuto affrontare?
Beh, devo dire che quando sono tornato nel 2022, per fortuna eravamo ormai, avevamo superato l'emergenza Covid del 2020, però alcune esigenze, alcune richieste sono rimaste, soprattutto per quanto riguarda per esempio il discorso legato ai medici di base, che poi sappiamo benissimo che è un problema di strettissima attualità, la necessità di avere un presidio sanitario vicino al territorio, che purtroppo durante il periodo del Covid ci siamo resi conto che è mancato. Quindi questo è un aspetto importante. Poi del resto devo dire che insomma la città è andata avanti e abbiamo superato questa emergenza con una discreta difficoltà, ecco.
Se dovesse mettere 3 parole per indicare le priorità di Melegnano, quali sarebbero?
Melegnano è una città che come estensione territoriale sono 5 km quadrati, quindi è abbastanza limitata. Però
sono 18.000 abitanti, più o meno.
18.000 abitanti, però è un polo di servizi veramente a rilevanza sovracomunale. Abbiamo un polo scolastico importante che va dall'asilo alle scuole superiori, abbiamo delle attività commerciali importanti, quindi negozi di vicinato, abbiamo 2 mercati, uno al giovedì mattina e uno alla domenica, molto frequentati, abbiamo tutta una serie di servizi dalle banche, liberi professionisti, assicurazioni, abbiamo un monumento straordinario che è nel pieno centro della città, che è il castello, che stiamo recuperando insieme in collaborazione col Politecnico di Milano, quindi anche da un punto di vista turistico, perché Melegnano è conosciuto, sentivo prima il casello, però noi
è
abbiamo
un grande classico,
esatto,
quello,
però Melegnano ha un patrimonio culturale straordinario. Oltre il castello abbiamo delle basiliche importanti, delle opere di artisti a livello internazionale, e quindi insomma è una città che vive dalla mattina alla sera. Potete vedere che voi oggi sarete qui a Melegnano tutto il giorno e quindi potrete riscontrare che è una città viva, ecco.
Parleremo poi, andando avanti in questa trasmissione, anche della trasformazione della città, un altro tema che ci siamo trascinati in questa tournée di Falla con noi. Melegnano, sentivo, parlava delle banche, degli uffici, così, insomma, è diventata una città dei servizi.
Sì.
Beh, Melegnano aveva una vocazione industriale, però Melegnano.
Allora, torniamo indietro nel tempo, perché parte come una città agricola, un paese agricolo, quindi poi c'è la trasformazione, arrivano le grandi fabbriche nel 1800, quindi fabbriche importanti, c'è la dismissione delle fabbriche intorno al 1960-70, c'è la trasformazione in una città di servizi e di commercio. Adesso ci sono ulteriori novità, perché stanno realizzando uno dei più grandi data center d'Europa, quindi l'innovazione che arriva a Melegnano. È una città che ha subito delle grandi trasformazioni nei secoli ed è sempre avuto sempre un ruolo di primo piano nel panorama dell'area metropolitana della città di Milano.
Ecco, Melegnano è un po' capoluogo, nel senso che quando si parla di questa zona si parla del melegnanese, proprio per indicarlo come punto centrale di giri, che siano sociali, che siano lavorativi, eccetera. Quanto i suoi concittadini orbitano sulla grande città, sulla metropoli, su Milano, oppure multicentri, che diciamo si spostano anche altrove in questa zona, il sud Milano, il Lodigiano è qua dietro, insomma riesce ad essere autonomo ed indipendente da Milano, che spesso rischia di attirare?
Ma Melegnano ha tutto, perché comunque ha servizi, ha il commercio, negozi, ha le scuole, c'è un trasporto importante perché abbiamo la stazione ferroviaria che collega Milano nel giro di 20 minuti, una metropolitana di superficie, quindi i cittadini di Melegnano gravitano prevalentemente a Melegnano oppure si spostano sulla città di Milano, difficilmente si spostano nell'Lodigiano o in altre città del limitrofe, quindi insomma è una città veramente attrattiva che offre tante cose.
Andiamo a chiudere questa parte della trasmissione, Sindaco, la sua giornata oggi cosa deve fare?
Adesso devo incontrare dei cittadini, di solito ci sono dei giorni in cui incontro i cittadini, quindi ad ascoltare le varie richieste, esigenze dei miei concittadini
in comune
nel mio ufficio. E poi nel pomeriggio ho alcuni incontri che riguardano le opere pubbliche che stanno partendo a Melegnano. Quindi
Cosa fa? Si piglia l'appuntamento col sindaco?
Sì. Okay. Tramite la mia segreteria chiedono l'incontro con l'oggetto dell'incontro e poi l'incontro i cittadini. Ecco.
Sindaco, buona giornata.
Grazie. Buon lavoro, grazie.
Grazie al sindaco. Jeans, giacchetta di pelle.
Sì, certo. Sì.
Sportivo.
Sportivo. Allora. 55, portati bene.
Ah, sì. Caffè?
Direi di sì, caffè.
Vabbè, allora andiamo alla linea delle notizie di Popolare Network, quelle delle 9:30, poi continuiamo noi. Sono brevi le notizie di Popolare Network, caffè veloce.
Veloce, 4 minuti e torniamo qui, ma veniteci pure voi,
Falla con noi, ultima tappa del tour di Radio Popolare, siamo a Melegnano, Piazza Vittoria, all'interno del castello, qua per tutto il giorno vi aspettiamo. La linea allo studio di Via Olearo, che è la sede di Radio Popolare, le notizie e tra qualche minuto torniamo noi. Bisogna dirgli alla direttrice, quando c'è Falla con noi, siamo in giro per le città, l'edizione delle 9:30 deve essere più lunga.
Perché non riusciamo a bere il caffè? Se
no, non riusciamo a spostare lo scooter, non riusciamo a bere. Cioè.
Lo scooter ci ha pensato qualcun altro a spostartelo?
No, l'ho visto da lontano, ho detto vado a spostarlo e poi c'erano già loro che dicevano grazie dell'ascolto, la prossima edizione alle 10:30, quindi vigili di Melegnano, non è che dà fastidio, è in un posto tranquillo, però poi lo sposto mi hanno detto anche dove spostarlo, adesso se avete la pazienza di aspettare fino alle 10:30 e se non ce l'avete va bene, parleremo. Ma falla con noi, falla con noi. Ultima tappa del tour di Radio Popolare in giro per la grande Milano, tutta la grande cerchia di Milano a Melegnano questa mattina. Siamo qua per tutto il giorno, eh? Stiamo trasmettendo dalle 9 in questo meraviglioso, devo dire, progetto bistrò sociale al castello, quindi Castello di Melegnano, facile facile lo trovate. Tra l'altro poi lo trovate perché arrivate nella piazza che porta poi al castello e trovate già le bandiere di Radio Popolare, sì. Quindi in qualche modo vi guidano.
Ma sì, una volta che avete parcheggiato o se avete fatto due passi dalla stazione, si viene con la S1 e la S12, diamo informazioni di servizio.
Cioè venite anche con i mezzi, per esempio da Milano, anche senza per forza dover usare lo scooter. Ma sai che c'ha scritto prima uno? Ogni tanto le persone che sono all'ascolto hanno delle loro... Allora, te la leggo. Una volta Radio Popolare era una radio meravigliosamente milanese. Anche Piero Scaramucci, diciamola tutta, era milanesissimo. Fa riferimento al fondatore, certo, insomma, di Radio Popolare. Oggi vengono tutti dall'Interland, forse perché a Milano Radio Popolare non è più così tanto ascoltata. Ma... no, perché l'Interland è grande e fortunatamente ci ascoltano non solo dall'Interland. L'altro giorno ho fatto una trasmissione, arrivavano sul referendum e ovviamente sono già arrivati in giro per l'Europa, per il mondo, le schede,
certo,
per gli italiani residenti all'estero, e quindi messaggi da Santiago del Cile, da Bruxelles, da Parigi, da Londra, qui sono arrivate le schede, quindi non sono arrivate. Cioè non è che Milano ci ascoltano meno, è che ci ascoltano anche
altrove.
Succede così nella vita.
Ma poi è sempre...
Ma poverino, è deluso, ha detto un'altra meravigliosamente milanese.
Ma poi queste sono le famose mail uguali e contrarie. Adesso arriva una mail, magari dice state sempre dentro, sì, Milano, non venite. Quest'anno abbiamo deciso, in accordo con Lorenza Ghiedini, con la direttrice, di andare a raccontare proprio lì dentro, mettendo i piedi sull'erba del nostro bacino d'ascolto, in questo caso la Grande Milano. L'anno scorso abbiamo fatto i capoluoghi di provincia della Lombardia, siamo stati anche con una puntatina a Piacenza, diciamo dove arriva il 107.6, la nostra frequenza storica FM.
Secondo me non ce l'ho d'altro per l'Europa.
No, dici di no.
Secondo me si mettono a Lorenza Ghidini, a Katia Gerlanzani, tra amministratrice direttore, fanno due conti, dico no, ascoltate, ma com'è il progetto che una mattina trasmettete tutto il giorno da Parigi?
Che poi facciamo l'Europa 27, 29, 35, ci allarghiamo,
secondo
vediamo.
Secondo me non ce lo danno. Però noi lavoriamoci.
Ma noi ci proviamo.
Bruxelles.
Sì, sì. Per forza, Madrid. Abbiamo già Giulio Maria Piantadosi, Francesco Giorgini, Federico Baccini, ne abbiamo.
Allora, procediamo in questa camminata invece per Melegnano.
Procediamo, allora, il sindaco ha parlato di un tema caldo a Melegnano e diceva arriverà il più grosso data center d'Europa. Noi a Metro Regione abbiamo raccontato di questo cambiamento del territorio della Lombardia, comunque dell'area metropolitana milanese, nella Bergamasca, nel sud Milano, con l'arrivo di questi data center, che sono forse l'ultimo passaggio, l'ultimo tassello di un cambiamento comunque del territorio che c'è stato. E Melegnano, lo dicevamo anche prima, si è trasformata negli anni. Allora, il nostro ospite, Roberto Rossi, intanto benvenuto.
Grazie.
Attenzione, eccoci qua.
Sì, grazie.
Roberto Rossi è stato assessore a Melegnano in una giunta anni 90, una trentina
anni
d'anni
90,
fa,
sì,
oramai,
sì.
Ma lo abbiamo invitato perché con lui volevamo il suo sguardo, un po' per capire appunto come la città si è trasformata. Allora, Roberto, io partirei da questa questione, il data center più grande d'Europa. La miseria, sì, che roba è. Poi però ci sono le compensazioni, c'è la trasformazione del territorio, c'è il verde che sparisce, ci sono le infrastrutture viarie magari che vengono costruite, quindi questo è un tassello, l'ultimo, dicevo, probabilmente l'ultimo ad ora, di un cambiamento. Come è cambiato questo territorio?
Beh, è un territorio che per la sua posizione molto centrale tra le province di Pavia, Lodi, Milano e soprattutto la vicinanza a Milano ha sempre svolto un ruolo di coordinamento del territorio, diciamo così. Ma era un borgo agricolo, ma anche di servizi, cioè già nel Medioevo qui c'erano notai, cambiavalute, quei servizi che non si trovavano proprio in tutti i luoghi. Poi c'è stata la grande trasformazione industriale che qui inizia ai primi dell'Ottocento, sfruttando le acque dell'Ambro, che passa proprio qui sotto il castello. Già nel 1826 si apre un mulino meccanico ad acqua che per la macinatura del grano su scala industriale, e sullo stesso spazio poi ci sarà l'inificio canapificio nazionale, che chiuderà praticamente la sua storia con la grande crisi del 29, e successivamente lì si va a insediare la Brogi Isar, tanto che quest'area si chiama ancora così, che è proprio qui sotto il castello, che faceva soprattutto posateria.
Ecco, questa cosa, Massimo, lo dico anche a te, perché nei giorni scorsi ci siamo sentiti ovviamente con gli ospiti della nostra trasmissione, delle successive, e con Roberto Rossi, è saltata fuori sta cosa dalla posateria Brogi. Sì, noi facciamo localmente mosse, diciamo, manca solo il mare in Lombardia. Beh, qui a Melegnano un contatto col mare ce l'aveva.
Le grandi navi.
Sì. Attraverso la posateria Brogi, così.
Certo, sì, perché...
Se giri per mercatini non la trovi, ancora.
Sì, c'è molto
per
mercato.
Per mercatini dove trovi, dove sì, trovi sì, l'oggettistica, posateria, eccetera, delle grandi navi smantellate, la trovi.
Sì, c'era questo rapporto per cui la posateria Brogi divenne un marchio molto noto, soprattutto sulle grandi navi che... transatlantici, quindi da crociera, ma anche che attraversavano l'Atlantico stesso, e quindi il nome di Melegnano andava ben oltre i confini ristretti, come ha detto il sindaco del comune stesso, ed è durata fino agli anni 70, quando chiaramente poi cambia anche tutto l'aspetto produttivo e questa azienda viene poi chiusa, e questa è una delle aziende più importanti. Poi un altro settore fondamentale dell'industria locale è stato quello chimico, con due aziende, una che era la Monti Martini e l'altra la Saronio. La Saronio in particolare è la prima ad aprire, si ingrandisce enormemente soprattutto durante il ventennio fascista, anche per gli ottimi rapporti dell'ingegner Saronio e Mussolini stesso, che venne nel 1934 in visita proprio all'azienda, e questa azienda produceva una serie di prodotti chimici, e il signor Saronio era di formazione un chimico, soltanto che era in periodo bellico, quindi si utilizzarono anche, producevano anche gas e altri prodotti che venivano usati in...
Cioè diciamo che la storia racconta che da qui è partito il peggio, uno delle cose peggiori del
quella degli italiani
del
brava gente, sì. Certo, e in qualche, perché sicuramente abbiamo, non come città, però come produzione, la responsabilità di molte gassificazioni fatte soprattutto in Etiopia durante la guerra d'Abissinia.
Ecco Roberto, questo... 100 anni fa, cosa resta? Si parlava prima di che questa città, adesso ci sono i servizi, c'è stato questo, l'hai detto velocemente comunque, il momento della rivoluzione industriale, la città dell'industria, e adesso cosa resta? Quali sono le vestigia di quel periodo qui che uno esce dal castello, si fa due passi e ci inciampa dentro?
Beh, proprio sotto il castello c'è l'ex Brogi Izar, quindi che è stata riconvertita in una zona abitativa, residenziale, però l'amministrazione di allora decise di mantenere alcuni edifici, pur essendo trasformati in abitazione, l'edificio da fuori è ancora l'edificio della vecchia fabbrica, e quindi da un punto di vista visivo è importante. Per esempio, se si guarda fuori da questa finestra, qui a miscela, si vede una ciminiera ed è quella della Brogi, ed è oggi proprio vicino alla ciminiera si è aperto da un piccolo museo, spazio espositivo, ma è all'interno proprio degli spazi della fabbrica. Della Saronio è rimasto, da un punto di vista architettonico, qualche capannone che è ancora usato a livelli produttivi per piccole aziende, Ma soprattutto è rimasto un arco trionfale che è molto simile a un altro che fu costruito in Libia nello stesso periodo, fu costruito nel 1934 proprio per la venuta di Mussolini, e che è ancora lì in una zona che deve ancora essere riconvertita perché appartiene ancora all'esercito, e è un arco che di trionfale a poco, se pensiamo...
Cioè, avete l'arco di Mussolini, questa è la verità.
Certo, e poi l'eredità più grave però della Sarogno sono stati l'inquinamento dei terreni, che ha creato grossi problemi di bonifica e un mucchio di morti, perché ancora negli anni 70-80 c'erano moltissimi milanesi che si ammalavano, che avevano lavorato presso questa fabbrica di cancro, soprattutto alla vescica, e morivano a decine. Ecco.
Guarda, di questo ci ha giusto scritto adesso un ascoltatore dicendo ricorderei il fatto che per il cancro della vescica c'è stata una media... o meglio, la media dei melegnanesi è arrivata a 45 volte superiore alla media nazionale. Parlava degli anni 60-70, tu dicevi che c'è stata una coda anche negli anni 80.
Certo, il ciclo di vita dei massacri, diciamo così, dal produttore al consumatore e a chi ci resta sotto. A proposito di data center, i messaggi arrivano dicendo, scusate, ma il consumo di suolo, eccetera, come viene compensato tutto questo?
Allora, questa è una bella domanda, nel senso che come cittadini abbiamo visto crescere questo gigantesco prezzo, ne hanno costruito circa un quarto, ed è già gigantesco, immagino quando sarà intero. La compensazione potrebbe venire dall'energia che viene prodotta, perché questi data center producono un mucchio di energia che altrimenti va, se non dispersa, comunque non utilizzata. Il problema è di creare, penso, una struttura di distribuzione di questa energia, cioè se non c'è un teleriscaldamento già in qualche modo predisposto diventa faticoso. E come faccio? Non è che la posso incamerare nel barattolo l'energia che viene prodotta. Perché il consumo di suolo è notevolissimo. Non so poi se ci sono, perché non sono un esperto, conseguenze anche di altro tipo ambientale, tipo alterazione del clima attorno, visto questo grande calore.
È una questione non risolta, però, quella della compensazione ancora.
Non ancora. Io ho visto soltanto dichiarazioni del faremo, forse sì, si farà, Melegnano verrà riscaldata tutta, ma al momento.
Lo vedremo in futuro. Roberto Rossi, grazie intanto. E Massimo, noi continuiamo sul filo della trasformazione e tra poco andiamo a raccontare una piccola grande battaglia. Si parla sempre di ambiente, di verde, di alberi in questo caso. Grazie Roberto Rossi.
Grazie. Ma sta la sensazione che questa vicenda della compensazione farà un po' l'agenda dei prossimi anni da questa zona.
Penso proprio di sì.
Ho conosciuto una ragazza che si chiama, non mi ricordo, aveva un nome corto, gli occhi azzurri, parlava degli Stranglers e di Krishnamurti. Ci siamo incontrati dove la strada ricomincia, ci siamo capiti, sarà che siamo cresciuti nella stessa provincia, meccanica, sporca, santa e sonica, negli anni 90, quando anche l'aria era distorta e c'era sempre da qualche parte una chitarra elettrica che ci benediceva, diceva non importa, non importa, tifiamo rivolta. C'era sempre un amplificatore, qualcuno che gridava in una sala prove, va dove ti esplode il cuore, va dove ti esplode il cuore. Sera era strana, sembrava straniera, ma era solo che veniva da quella provincia che ti uccide o ti eleva, che ti uccide o ti eleva. Aveva imparato l'inglese ascoltando la scena new wave newyorkese, mentre come bombe le stelle del paese stavano per cadere, ma restavano sospese. Lì a Modena anche le persone normali per te impazziva, e i ragazzi tutti insieme ti scrivevano rumorosissime preghiere per quando stavi male, per farti stare bene. C'era sempre un distorsore, qualcuno che gridava in una sala prove, va dove ti esplode il cuore, va dove ti esplode il cuore. per una reazione chimica, entrando in contatto con l'aria ci bruciavano, illuminavano, 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 illuminavano e tutti gridavano, va dove ti esplode il cuore, va dove ti esplode il cuore, un giorno ci toccherà.
Speriamo che sia tutto gli altri giorni, no.
Speriamo.
A quello che dice Vasco Brondi. Oh, usciamo da una vicenda storica di quasi archeologia industriale, ma che ci portava nella ridefinizione, riorganizzazione, compensazioni territoriale. Continuiamo su quella strada lì?
Continuiamo su quello. Dicevamo una piccola grande battaglia. I nostri ascoltatori ed ascoltatrici più assidui si ricordano l'estate scorsa tra Metro Regione e Considera l'Armadillo. Abbiamo raccontato la battaglia contro il taglio di alcuni alberi in provincia di Varese.
Sì, qui sono esperti negli slogan, eh?
Sì.
Non solo Casello, ma c'è il castello, Tiglio non ti taglio, non ti taglio. Sono esperti nei titoli.
E Alessandro Podenzani, benvenuto.
Grazie.
Ed è del comitato Tiglio non ti taglio, appunto.
Esatto.
Cos'è sta questione? Dov'è? Dove sono questi tigli che non volete che vengano tagliati?
Allora, sono due filari di tigli, sono 11 tigli in totale, adulti, e sono all'interno di un piazzale, piazzale delle associazioni qui a Melegnano. E diciamo che a un certo punto la cittadinanza ha saputo di un restauro della piazza, cosa di cui siamo tutti contenti, ma all'interno di questo restauro i tigli, ahimè, venivano tirati via.
Quanti?
Sono in 11 tigli, ritenuti sani comunque dall'agronomo in questione. E quindi diciamo che c'è stato un movimento popolare praticamente, i cittadini hanno detto beh aspettate, parliamone, e quindi è nato questo comitato che prende dentro anche tantissime associazioni qui che ci sono a Melegnano, io, in particolare io sarei WWF, quindi ci siamo mossi per riuscire a capire un po' quella che è la situazione.
E a che punto del parliamone siete?
Siamo al punto del tentiamo di capire se riusciamo a fare qualcosa, nel senso che è stata fatta una petizione, ci abbiamo raccolto 2.288 firme comunque in città, ma per una questione molto semplice, nel senso che l'obiettivo è, va benissimo rifare la piazza, perché la rivalutazione, ricreazione di uno spazio urbano va benissimo, ma manteniamo quelle che sono delle forme di vita che prima di tutto rimangono forme di vita, ma soprattutto che ci garantiscono dei servizi ecosistemici che in una città diventano sempre meno, banalmente abbassano la temperatura.
Ti fanno ombra d'estate.
Ti fanno ombra d'estate.
Avete un progetto di come mantenerle?
Allora, semplicemente le aiuole ci sono già. Quello che si tentava di proporre è appunto un adattare quello che è il progetto a quello che esiste. Ovviamente non si è contrario a tutto, però riuscire, un architetto, riuscire a iniziare a comprendere, di valorizzare anche quello che c'è già, potrebbe essere un passo, anche perché purtroppo siamo in un periodo storico in cui anche l'ambiente non ci viene a favore, perché i cambiamenti ambientali ci sono sul riscaldamento globale, e questo comporta che le idee che avevamo 30 anni fa possono non valere più. Quindi loro sono già ben formati e quindi potrebbero sopravvivere anche a un restauro tecnicamente.
Il tema c'è, mi sembra di capire, siamo ancora, tentiamo di parlarne. Alessandro, resta con noi, perché appunto se da Tiglio non ti taglio passo a Casello, non solo Casello ma anche Castello, do il benvenuto ad Angelo De Vizio della Proloco, benvenuto.
Grazie a voi per l'invito.
Voi invece cosa fate?
Noi, come vedete qui alle vostre spalle, abbiamo un castello di notevoli dimensioni che non avrebbe nulla se fosse stato completato a suo tempo invidiare Castello Sforzesco di Milano, perché se noi lo rapportiamo numericamente gli abitanti di Milano e quelli che c'erano qui a Melegnano, questo aveva una dimensione enorme. Quella battuta mi piace, era stata utilizzata qualche tempo fa in una rivista dei Castelli che diceva: a Melegnano non c'è solo il casello che vediamo in televisione quando ci sono i grandi esodi, è sufficiente aggiungerci una T e diventa castello. Castello importante, le dinastie Visconti, Sforza, Medici, qua sono passati tutti, personaggi importanti, abbiamo avuto un Papa, Papa Pio IV, San Giacomo Medici, fratello Gabriele, li nomino, i fratelli erano 10, ma li nomino 2 perché questi 2, molti non lo sanno, sono sepolti in Duomo. Guardando l'altare maggiore sulla destra, ci sono sepolti in Duomo. Questo per far vedere l'importanza dei personaggi che hanno vissuto. San Carlo Borromeo, nipote di Pio IV e nipote di Gian Giacomo Medici.
Effettivamente ecco. nel presidio della salvaguardia proprio del castello, di tutto il palazzo castello e tutto l'ambiente intorno?
Allora, era un castello messo a difesa a sud di Milano. Poi è stato trasformato in residenza quando sono venuti i Medici, che non sono i Medici di Firenze, perché molto spesso si fa questa... sono i Medici di Milano, loro sono nati nel quartiere di Nosiggia di Milano, che oggi è Brera, tanto per intenderci, per dare un'ubicazione esatta, e l'avevano trasformato in residenza. Voi dovete pensare, noi oggi qua vediamo quartiere, tutto attorno. Qui allora c'era solo questo, costruito su una leggera salita, perché se voi venite qua in Melegnano c'è la salita per certo. Salire, e serviva proprio a difesa, e qua tutto attorno c'era campagna, ecco, e qua venivano per sfuggire anche alle varie ondate di peste che c'erano, venivano qua in campagna. Voi pensate che qui, da qui, quando non c'erano tutti i palazzi, tramite i fuochi che si facevano sulle torri si vedeva il castello di Sant'Angelo. Noi qui siamo circondati di castelli, abbiamo Sant'Angelo, San Colombano, Pandino, Soncino, e di conseguenza era sicuramente una terra fertile e importante.
Lavorate in rete, in connessione appunto su tutto il territorio, come proloco per valorizzare tutte queste bellezze.
Dunque, noi abbiamo i nostri vari siti, Facebook, Instagram e via di seguito. Purtroppo non abbiamo una sincronia, se vogliamo così chiamarla, come per esempio gli anni castelli di Parma e Piacenza, però lì sono supportati da una struttura, anche da un punto di vista organizzativo, che purtroppo qua da noi non c'è.
Un po' più carente.
Esatto,
debole.
Esatto. Però noi diciamo che nel nostro piccolo, anche se usiamo un termine molto forse grosso, diciamo che tutte le settimane facciamo cultura, perché noi qui abbiamo 6 sale affrescate, dal pavimento al soffitto, non ci sono molti castelli in giro in Italia affrescati dal pavimento al soffitto, dove raccontiamo la storia praticamente dei Medici che hanno vissuto qua dentro, la loro importanza, la loro potenza, cosa hanno conquistato, cosa hanno fatto, in modo tale da dare un significato. E tutti i sabati e tutte le domeniche noi così offriamo questo servizio ai visitatori, ecco.
Alessandro Ponenzan, Comitato Tiglio non ti taglio, va a finire che vi propongono di spostare i tigli nel parco del castello?
Il problema è che sono tigli adulti, quindi spostarli diventa un po' difficile, la sopravvivenza dell'albero adulto spostato diventa veramente minima, perché le radici raggiungono certe dimensioni, devi tirar fuori una zolla di terra parecchio imponente. Quindi
non è così facile.
Io ci spererei, ma dubito fortemente.
La trasformazione e la valorizzazione del presente. Grazie mille, Angelo De Vizio della Proloco e Alessandro Podenzani, Tiglio non ti taglio, WWF.
Grazie a voi. Buon lavoro a entrambi ai vostri comitati. Ci fermiamo 1:10 e poi continuiamo da Melegnano, il tour, Falla con noi, l'ultima tappa di questo giro di Radio Popolare per le varie città che contornano e attorno non ne circondano Milano. Oh, già che ve lo dicevano poi nella pubblicità, è la festa di Radio Popolare. Tra le cose ci sarà il 6, 7, 8 giugno, la festa all'ex Paolo Pini, anche serata di ricordo, di omaggio a Paolo
Benvenio. Che puoi accarezzare e navigare, che di rose e tempeste, venti impossibili da governare. E negli occhi, nei miei occhi, l'invincibile sete dei deserti di chi non può partire, di chi non sa come tornare. Da sempre dentro di te esiste lo stupore della prima neve e interminabili distese di fiori, la primavera che ti rende lieve. E negli occhi, nei tuoi occhi, l'armonia delle stelle in mezzo al mare, l'incanto dei bambini, la casa di chi vuol tornare.
dentro di te esiste l'innocenza della costruzione. La vita è il gioco, i respiri imperfetti, nell'estro il fuoco della tua e la mia illusione.
E nelle mie mani, rosso sangue che si trasforma in rosa, è la fine di ogni cosa,
sarà l'inizio di ogni cosa.
Perché noi siamo l'oceano, noi siamo l'oceano, noi siamo l'oceano, tu, noi siamo
l'oceano, l'oceano di Paolo Benvenu, è appunto promemoria anche durante la festa di Radio Popolare 6-7-8 giugno all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano, appuntamento anche per un ricordo sonoro collettivo cantato e suonato di Paolo Benvenu. Cercate il programma della festa, lo trovate su radiopopolare.it, così già che ci siete potete anche beccarvi la prevendita dei ticket.
Ah sì, perché è già aperto, ricordiamo 7 euro per singola giornata, 15 euro
7
se
euro per
giorni.
La singola
7 euro per la singola, la tripletta sabato, domenica e venerdì, sabato, domenica 15 euro.
15 euro
e avete un centinaio di proposte di eventi culturali, presentazioni di libri, spettacolo, musica, divertimento, tutto.
Parco. No, posto, vabbè, siamo in un posto meraviglioso oggi, qui a Melegnano, nel parco del castello, ma insomma, posto meraviglioso anche a Milano per la festa di Radio Popolare. Dalle 9 di questa mattina, allora, e col sindaco, e le trasformazioni di Melegnano, e la storia di Melegnano, l'ex insediamenti industriali, poi la loro trasformazione, poi adesso l'accompagnamento dei luoghi, eccetera. Bello, tutto bello. Poi ci sono le persone.
Eh sì, ci sono le persone.
E ci sono le persone e Melegnano, come tutti forse o moltissimi luoghi, particolarmente quelli della cintura milanese, poi come dire, raccontano pezzi di storia, di vite autonome, di centri anche che continuano la loro vita autonomamente oppure in logica satellitare un po' società di Milano con tradizioni incluse, per esempio in questo caso povertà inclusa, problemi abitativi inclusi, tutto nel pacchetto.
Sì, diciamo che non è l'originalità questo tema, lo abbiamo...
È la pesantezza.
È la pesantezza ed è il fatto che si in tutte le zone, tutte le cittadine dove siamo andati della grande Milano, il tema della povertà, delle nuove povertà, della difficoltà a tirare fine mese, unito al tema della casa, ce lo siamo portati dietro e lo facciamo anche oggi ben volentieri, proprio perché per raccontare le contraddizioni e le criticità della società odierna.
Sei riuscito
fine.
A fare la selezione delle persone, no? Perché ha detto, no, ma adesso Massimo arrivano delle persone con cui parlare, si è presentato.
Aveva un comitato.
Un comitato, cioè... però erano due le persone che dovevano essere presenti a parlare, il comitato ne aveva circa 10. Sei riuscito a...
Ce la facciamo okay. Perché riassumiamo benvenuti, riassumiamo in uno il comitato, che poi era la Caritas locale. Diamo il benvenuto a Giuseppe Rozzi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Grazie a voi.
Proprio perché dicevamo le nuove, le vecchie povertà, e se leghiamo all'emergenza abitativa anche qui... Proprio qualche giorno fa Luca Parena era a Milano in città alle 7 del mattino in una zona dove rischiava di esserci lo sfratto di una mamma con due minori, e anche il sud Milano ho visto dei numeri spaventosi, e c'è qui con noi Domenico De Luca, che è avvocato e collabora col SICET e ci racconterà appunto la situazione dell'emergenza abitativa Melegnano e sud Milano. Benvenuto Domenico.
Buongiorno, grazie.
La chiamerebbe emergenza?
non è più un'emergenza.
Perché è strutturale.
Oramai è una situazione cronica, dimenticata, ignorata, sottovalutata, che è diventata insostenibile e tra l'altro anche dimenticata, non, nemmeno più raccontata.
Numeri, numeri enormi nell'ultima parte del 24.
Cioè, io ho letto 500 persone si sono rivolte al SICET nel sud Milano, se non ricordo male all'ultimo trimestre del 24, i dati esatto. più aggiornati di qualche mese fa.
Sud Milano però, non
sì,
solo
sì, no, Milano, sud Milano, questo è sud Milano. Sì, sì, sì.
Noi abbiamo una sede a San Giuliano Milanese dove riceviamo il pubblico una volta a settimana. Io ovviamente faccio il volontario per il SICET, essendo nella vita un avvocato, e ci siamo inondati di persone disperate, totalmente disperate.
La questione
senza
lì
alcuna
è
risposta.
Difficoltà di pagare l'affitto proprio, materialmente?
Ma sì, detto no. così semplicemente, sì, è difficoltà di pagare l'affitto. Il problema è che il libero mercato è assurdo, è arrivato a dei livelli di speculazione che non sono assolutamente sostenibili. Melegnano, come un po' tutto il sud Milano, è stato, come dire, un bacino di che ha accolto un po' quelli che sono stati espulsi dalla metropoli, da Milano, e i prezzi oramai a Melegnano sono elevatissimi. Per un bilocale si va a pagare 600-700 euro al mese più le spese, per un trilocale si superano i 1000 euro. Ovviamente con il libero mercato e quindi con questa legge assurda che permette ai locatori di affittare a qualsiasi prezzo, la gente è costretta ad accettare questi affitti che poi non riesce a pagare.
Perché l'effetto poi è che si vede proprio veramente tipo sasso nello stagno e onde che si allargano della gentrificazione, è questo, cioè Milano cresce, cresce il mercato, eccetera, l'espulsione e poi ad effetti ad ondate. L'effetto dell'espulsione provoca aumento anche lì dei prezzi di mercato, eccetera, e quindi di conseguenza poi le grandi fratture e contraddizioni adesso si vedono nella cintura.
C'è stato un cambio in questi ultimi anni, quindi, anche della tipologia di persone che si rivolgono a voi proprio per questa espulsione dal centro della città, e si è arrivati qui, gente che prima non ce la faceva a Milano Centro.
Adesso non ce la fa nemmeno
non
qua.
Ce la fa più qua.
C'è tutta quella classe che una volta veniva definita media. I bassi oramai sono stati espulsi totalmente da Milano. Milano oramai è una città di aristocratici e di ricconi, diciamolo chiaramente. Anche la classe media che una volta sopravviveva e che trovava affitto spostandosi 10, 20, 30 chilometri da Milano, oramai non è più così. Gli affitti sono alle stelle. Ogni anno in questa zona ci sono circa 200 sfratti all'anno per morosità, giustificata dalle incapacità di pagamento, quindi tutte quelle classi, donne con figli single, lavoratori, cioè chi una volta lavorava e quindi si poteva permettere un affitto, adesso così più non è, perché con 1.500, 1.600, 1.700, 1.800 euro di stipendio non riesce a pagare 800, 900 euro d'affitto. Ovviamente le cause sono diverse e variegate, il problema è molto complesso. Bisogna ovviamente partire dalla normativa sulle locazioni, che è un'assurdità.
Poi lo andiamo a vedere. Certo. Questo però mi volevo collegare proprio perché Domenico De Luca, avvocato e volontario del SICET, raccontava appunto di questa difficoltà ormai anche per una classe che una volta, una classe media che una volta ce la faceva a pagarsi l'abitazione, a pagarsi l'affitto o il mutuo, adesso non ce la fa. Passare a Giuseppe Rozzi, Caritas. Abbiamo parlato del tema dell'emergenza abitativa, che emergenza più non è perché è strutturale e cronica. Anche voi, col vostro servizio, avete notato un cambiamento qua sul territorio di Melegnano delle persone che vi chiedono aiuto?
Sì, direi di sì, perché fra l'altro inizialmente erano soprattutto stranieri che avvicinavano i nostri servizi, mentre adesso c'è anche un forte recupero di italiani, quindi... E tutta gente che o non ha lavoro o comunque non riesce a tirare alla fine del mese, anche per il discorso degli affitti.
Sono aumentati anche qui, come a Milano, l'abbiamo raccontato più volte, in città, i cosiddetti poveri ma lavoratori, ossia gente che lavora, uno stipendio ce l'ha ma non riesce comunque ad arrivare a fine del mese.
Abbiamo anche di questi casi che purtroppo non riescono, come dicevo prima.
Quali sono i servizi che offrite voi come Caritas?
Noi offriamo servizi... sia per quanto riguarda diciamo, dai bambini agli anziani alle famiglie in genere. Praticamente i nostri ambiti operativi sono, vabbè, la scuola di italiano per stranieri, dopo parlerà Dario su questo.
Quindi quella è l'integrazione, esatto, l'aiuto all'integrazione.
Sì. Poi abbiamo un dopo scuola per i ragazzi delle medie, poi facciamo l'attenzione agli anziani, soprattutto la sviluppiamo in due momenti, che è una specie di oratorio mensile per anziani. Ci abbiamo una sessantina di anziani che si ritrovano, diciamo, in un ambiente della parrocchia, e lì, vabbè, pomeriggio dalla domenica si divertono.
Cioè, c'è una povertà sociale, c'è una povertà sociale. Di solitudine, sì, oltre, sì, che economica.
Infatti, ripeto, la domenica abbiamo una volta al mese, perché purtroppo anche i volontari poi non è così tanti, abbiamo proprio una sessantina o settantina di anziani che vengono lì a ritrovarsi, a divertirsi, a stare in compagnia, insomma. Poi sempre un'attenzione rivolta agli anziani, un'attività che noi diciamo di Casa Betania, cioè praticamente un giorno alla settimana, dal mattino al pomeriggio, si trova una decina di anziani insieme con due volontari, e lì stanno da quando arrivano al mattino, dove si offre loro la colazione, poi fanno il pranzo, poi vabbè, anche lì si divertono, giocano a carte, visto che siamo in un ambiente parrocchiale, fanno anche un momento di preghiera, e quindi poi ci sono anche dei momenti di dibattito fra di loro, quindi di scambio di parole, quindi un momentino di anche qui di compagnia, perché proprio questo aspetto della solitudine, come pure per qualcuno di noi va anche poi a trovare anche gli ammalati in casa, eccetera, e quindi c'è questo senso di bisogno della gente che ha di stare in compagnia.
E perché fuori poi dalla grande città c'è un punto di contatto tra la struttura del paese tradizionale, insomma abituale, la piazza, il ritrovo, eccetera, e le novità. Però ci sono sempre le orecchie ad ascoltare le cose, perché mentre noi parlavamo ci scrive un ascoltatore che dice: vabbè, siete comunque sempre al libero mercato cattivo, la gente è costretta ad accettare di vivere a Milano, siete ripetitivi. E saremmo ripetitivi, però le cose vanno viste, e quando le cose si descrivono così c'è da farci un pensiero, perché lo chiedo all'avvocato, ma allora la gente espulsa da Milano poi va fuori Milano, una volta che fuori Milano, pigliamo l'esempio sud Milano, ma che fuori Milano non ce la fa più, dove va? Perché l'uscita da Milano negli anni scorsi era stata raccontata, e ancora adesso viene raccontata, in nome del, appunto, Milano resta sempre di più soltanto una città per chi se la può permettere, gli altri vanno fuori. Ma nel momento in cui anche andando fuori ti trovi ad avere quella difficoltà abitativa e quella difficoltà di povertà di cui parlavi, a quel punto è come non avere più il piano C. Che succede?
E succede quello che, ahimè, tutti i giorni noi vediamo nelle nostre sedi, cioè una volta che vengono espulsi dalle abitazioni private rimangono letteralmente abbandonati. E qui ovviamente bisognerebbe aprire anche un capitolo sull'intervento delle amministrazioni locali su questa emergenza. Una volta sfrattati non trovano alcuna collocazione, quindi finiscono in posti letto, ospiti di amici, parenti, spesso dormono per la strada, nelle macchine, e nessuno oramai interviene. Quella che erano una volta le politiche abitative anche locale, ovviamente, come dicevo prima, il problema non si risolve solo partendo dal povero comune, tra virgolette, dall'amministrazione che può fare degli interventi limitati, date le risorse disponibili, ma anche quelle che erano le poche politiche locali, gli interventi sull'emergenza, le sistemazioni provvisorie, le convenzioni con gli affitti, con i proprietari privati per affittare a canoni sostenibili, il recupero del patrimonio edilizio sfitto, l'incremento dell'edilizia pubblica, sono state totalmente abbandonate, ignorate. Quanto ci si rivolge alle amministrazioni comunali, anche a Melegnano, allargano le braccia e dicono: non possiamo fare niente. Vieni sfrattata, vabbè, pazienza, arrangiati. E quindi queste persone finiscono nelle macchine, nei dormitori, da parenti, in posti letto. E questa è la drammatica situazione.
Finiscono ai margini dei margini. Però, come diceva Massimo Bacchetta prima, alla fine non c'è più una porta secondaria d'uscita e una stanza più piccola fuori, se immaginiamo la società come un grande appartamento con tanti locali, ci si ritrova in giardino, fuori, abbandonati, e non c'è un paracadute, cioè si cade senza paracadute, senza rete di protezione.
Vi do solo un dato. Le domande per del piano di zona Carpiano, Cerrallambro, Culturano, Tresano, Menegnano, San Donato, si chiama piano di zona.
Tutta questa zona.
Nell'ultimo anno sono state 837 domande. Sono state accolte 26 domande. Nota bene, non è che sono state accolte perché le altre non avevano i requisiti per avere la casa volante, i requisiti ce li avevano, ma non ci sono alloggi, quindi 26 persone, il 3% su 837 hanno avuto la casa, a fronte di 200 circa sfratti dati dal Tribunale di Lodi. Dove sono finite tutte queste persone? In mezzo alla strada, nel nulla, abbandonati, dimenticati, ignorati, è come prendere la polvere, buttarla sotto il letto e far finto che non c'è.
E magari finiscono da voi alla Caritas queste persone poi a chiedere una briciola di aiuto.
Chiedono aiuto e noi abbiamo praticamente, diamo loro due servizi, cioè un'iniziativa, un'attività di distribuzione di, noi lo chiamiamo il guardaroba, dove distribuiamo abiti. Generi, cioè stoviglie, passeggini, cioè tutte queste cose che servono proprio per vestirsi, eccetera. E poi abbiamo anche un discorso di distribuzione di generi alimentari, che fino alla fine dell'anno scorso era una distribuzione mensile di pacchi, mentre dal gennaio di quest'anno, dal marzo scusate, di quest'anno abbiamo istituito un emporio solidale, cioè una specie di supermercato dove la gente entra in base ai punteggi che vengono loro segnati in base al nucleo familiare, una volta al mese possono accedere cioè devono consumare nel corso del mese quei punteggi che ai quali hanno diritto, e quindi lì hanno, diciamo, sia proprio generi alimentari che...
Ci sono dormitori qua sul territorio? Lo chiedo a entrambi, appunto, perché una volta sfrattati da qualche parte, se non dormi in macchina...
Dormitori non ce ne
non
sono.
Non c'è un'organizzazione,
cioè,
di quel
noi abbiamo
tipo di
fatto una casa d'accoglienza, abbiamo istituito una casa d'accoglienza che fino a 7-8 anni fa ospitava negli ambienti di una parrocchia uomini stranieri soli, stranieri anche italiani, qualche italiano, però soli, e poi gli è stato venduto la palazzina, e quindi però abbiamo recuperato un altro spazio per fare una casa d'accoglienza negli ambienti di un'altra parrocchia. E inizialmente, anche in funzione, in base a quello che ci avevano detto diciamo i rappresentanti della cooperativa Farsi Prossimo, che è sempre l'emanazione della Caritas,
conosciamo, sì, sì.
Cioè praticamente l'idea era quella di ospitare mamme con bambini soli, solo che perché sembrava che sul territorio ci fosse questa esigenza, no? Invece purtroppo, per bene, non so se è meglio uno o l'altro, di questo tipo di emergenza non c'era sul territorio in quel momento. Allora, sempre in collaborazione con la cooperativa Farsi Prossimo e con un accordo che questa ha con la prefettura, praticamente è da 2 anni che ospitiamo delle famiglie ucraine, e quindi anche qui sono in co-housing, nel senso che abbiamo 3 camere, quindi sono 3 nuclei familiari, e con bagni, due bagni, però diciamo la cucina e la sala, diciamo, di ritrovo, eccetera, eccetera, in coabitazione, insomma, quindi...
La descrizione che state facendo fa un po' capire anche a chi ci ascolta che magari in quei luoghi dove camminando, andando in giro, vi capita di imbattervi le case disabitate, quelle abbandonate, quella semicampagna dove trovi le case abbandonate e trovate quei semi insediamenti autoprodotti, eccetera. Poi molti casi vengono magari dalla storia che ci ha appena raccontato l'avvocato, cioè di chi, esatto, alla fin fine da qualche parte deve mettere la testa sotto un tetto, insomma.
Attualmente in zona, che io sappia, c'è un centro di accoglienza, anche questo legato alla Chetascrema, Pavia, e uno a Cremona. Ho un caso di una famiglia papà, mamma, lavoratore, il papà, operaio, 5 bambini che è da 4 mesi che è a Cremone, in questa comunità, risiede nel comune di San Giuliano, il quale gli ha detto: noi non abbiamo nessuna possibilità. Pagava 1.100 euro al mese d'affitto e lui ne guadagnava 1.600. 5 figli a carico e moglie. E lì da 5 mesi, e i bambini che vanno a scuola a San Giuliano viaggiano tutti i giorni in treno per andare a scuola.
A volte quando gli avvocati del SICET parlano si capisce il senso della politica, che dovrebbe essere quella che fa il pezzetto che gli avvocati non fanno, cioè ti rappresentano la situazione dicendo qui via d'uscita non ne saltano
altre
fare.
Che le devono
la
dare.
Politica è quello che dovrebbe fare quel pezzettino.
Senti,
lì, no?
se avremo ancora un minuto di tempo, un po' di tempo, mi piacerebbe anche, oltre che vedere gli effetti di quello che sta succedendo, capire quali sono le cause, perché se non capiamo le cause da questa situazione non usciremo mai. Cioè, perché ci troviamo in questa situazione? Avrei qualche idea, se ritenete, se c'è tempo per dirlo.
Allora, aspetta un attimo. Dobbiamo solo fare un passaggio tecnico che fa il nostro Zacca e poi probabilmente siamo in onda subito dopo, quindi...